Dai.
Lo sai, Daniele, se viene il comunismo io mi suicido.
Ma che volete di più da un quartetto di questo genere se non la guerra? La guerra più totale!
La guerra più totale. Così diceva Richard Benson qualche stagione fa. E così un altro zar ha deciso di dire in questi giorni. Proprio per questo abbiamo scelto innanzitutto di escludere uno dei tre commissari del popolo.
Anche perché parla la lingua dello zar.
Sì, quindi alla 63esima puntata della terza stagione della penultima ruota del carro è assente il dottor Blaster.
Purtroppo è in confino, sta capendo, cercando di comprendere come può essere salvata l'economia russa, che è un'economia molto povera, che si basa solo sull'export di gas naturale, ma di base, a parte il grano e la patata, non c'è praticamente nulla, e loro dipendono principalmente dall'Europa e da altri stati confinanti. Quindi la mossa di Putin può essere vista come la mossa dell'ultimo bicchiere, quella quando sei disperato al bancone, cerchi qualcuno, qualcuna con cui passare la notte e là ti lanci in una guerra senza obiettivi se non la distruzione.
Grazie. Prego. Fantin alla mia destra. Fantin, per una volta non nel cubicolo di plexiglass che gli uso, ma negli studi ufficiali di Radio Sherwood.
A distanza di quanti anni?
Due anni. Che non venivamo messi, avevamo il foglio di via.
Da due anni non ci hanno costruito intorno a Radio Sherwood. Questa è una battuta veramente di spirito. Sentiamo l'assenza del dottor Blaster, in quanto lui purtroppo stasera ha avuto improvvisamente un'illuminazione e ha capito che non doveva fare nient'altro.
Sì, ha avuto un aneurisma al piede.
Tra l'altro, quale piede?
Lui ha un unico piede al centro.
Ah, il famoso piedino.
Sì, allora ha avuto questo aneurisma, ci ha abbandonato, ma sentiremo la sua voce. Sentiremo anche la voce di un disperato, cioè un esperto di quella disperazione di qui sopra, il grande Bohrer.
Che mi ha detto, insomma, mi ha detto di chiamarlo Bohrer.
Che più profondo, io mi sono informato.
Molto più profondo, ancora non diamo diritto di parola a Bohrer.
No, dopo.
Avremo dopo, lui nella vita fa altro, però quest'oggi faremo delle domande, alcune cattive sul suo passato da scrittore, altre curiose sul suo futuro da romantico instancabile.
Bene.
Professor Ritmo, io direi che ci ando alle bande, banda del Biso, lei ci può dare il primo pezzo di quest'oggi? Ce lo può regalare?
Sì, il primo pezzo lo voglio dedicare proprio a Bohrer. Dicevo, mi sono informato cosa vuol dire Bohrer in tedesco, ma non lo dirò, lo lascio che l'artista.
Ultima domanda, ha già detto la lettera del romanzo?
No, non ancora, ricordiamo il nostro concorso, in ogni puntata, in un momento imprecisato della trasmissione, uno di noi, cioè io, pronuncia una lettera del futuro titolo del passato romanzo che sto scrivendo.
Esattamente, quindi non è in attesa, quindi non l'ha ancora detta.
Non l'ho ancora detta, perfetto. Dirò quando l'ho già detta. I nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che raccolgono le lettere una per una.
E poi le cercheranno.
Certo.
Quindi che ci andiamo a sentire?
Il pezzo dedicato a Bohrer è di un gruppo di scapestrati napoletani fresco di Pastiera, che nel settembre del 2021 ha licenziato il suo primo album, ovvero Disco Moneta. E sono i True Collected, e questo pezzo che apre il disco è la loro Controfattuale.
Meno male che quella volta Paolo Mieli, invece di andare alla...
No, errore.
Errore.
Volevamo vedere se eravate attenti.
L'ho fatto apposta, l'ho fatto... Lei è molto furbo, complimenti.
Allora,
comunque, era un'anteprima di Blaster.
Il pezzo dei True Collected è Cantauto Ravers.
Dici cantato e vedi,
della storia della musica con me, ma sappiamo tutti e due che la macchina decide. L'aria che mi sono tolto, le ossa rotte, ma lo faccio bene. Cerco l'anima nelle cose, ma lo faccio solo se non stiamo assieme. Non permettere all'amore di finire.
A quante continuo a guardarlo fino a che gli scrivo addosso. Siamo l'autonomia di una sigaretta, stiamo bruciando fino a quando non si spegne.
Cassetta, anche se ora scrivi su uno schermo.
Carta e penna non vale una cassetta. Cosa
ora
avranno
scrivi
voluto
su uno
dire?
Schermo.
Lo spieghi,
allora,
lei che esegeta.
Sì, esegeta. Allora, mi può ripetere per favore il testo?
L'ho già dimenticato.
Allora, carta e penna non è uno scherzo, giusto? No.
Non credo.
No.
Anche se, sicuramente diceva.
Anche se la carta...
Prego, lei se la prende sempre con i napoletani, ragazzi.
No, non mi sono pesato. Allora, si ricordi bene che io
come
vengo da uno
quella,
stato...
Quella volta che ha detto che una famosa portavoce di un celebre movimento di estrema sinistra nato a Napoli si era giaciuta con un concorrente dell'ultimo festival di Sanremo.
È tutto vero, io non è che contraddico questa cosa. Tra l'altro, non so se hai visto il nostro ospite, chissà che cosa sta facendo con le sue mani.
No, sta rubando i cavi
di rame. Ah, ecco, ora capisco. Senta, ospite, ci può dire una cosa nella lingua dei segni?
È la lingua dei segni, però non ha una voce.
Però è
non
vero,
posso
ragione.
Nulla io.
Ho sbagliato. Allora, ci dica qualcosa a sua scelta.
Isola.
Chiuso subito
chiuso,
il microfono.
Ma bravo, comunque complimenti perché abbiamo scelto l'ospite giusto.
Ma il dottor Blaster nell'alto dei cieli avrebbe detto tautologico.
Comunque dobbiamo ricordare alle nostre telespettatrici, solamente alle nostre, tra l'altro noi in questo momento non ci siamo dimenticati dell'anima dietro Pia che abbiamo, poi
non anticipiamo
nulla. Comunque no, stavo ricordando che in questa settimana mi è capitato spesso di pagare delle bollette. Ho pagato 185 euro di gas naturale, a proposito dei problemi col gas.
C'è da dire che lei vive in 12 metri
sì,
quadrati.
Esattamente, quindi cioè, pensate,
ha tentato il suicidio.
No, ho cotto cottura a pavimento. Cioè ho cotto appunto con senza in realtà non avevo la cosa a pavimento, però
anche i muri ridono.
Esattamente.
Questa trasmissione di satira.
Incredibile. Facciamo ridere. No, dico che ho cotto le uova sulle pareti e io poi ho una libreria molto grande, sto senza libri perché non leggo, come posso ben sapere, e ho messo nei cubicoli senza libri, ho messo delle fettine di tacchino, poi ne parliamo del tacchino, e sovraccoscia piena di grasso, e le ho cotte lentamente. Da lunedì al venerdì si sono cotte, quindi no, lo consiglio, certo si spende un po' di gas, però insomma vabbè.
Però ne vale la pena.
Ne vale la pena. Altre due cose da ricordare. La prima è che mi raccomando, complimenti a Fabrizio, Francesco, Luisa e Roberta che hanno appena concluso il master in geopolitica. e lo hanno ottenuto grazie ai commenti sferzanti in questi ultimi 3 giorni, quindi complimenti a loro per insomma quello che hanno raggiunto.
Bravi.
Brave.
Ma lei li conosce?
No, sono delle persone che ho visto sui Twitter e ho visto che sono talmente spietate e precise nelle analisi che si meritano il master in geopolitica, master del secondo livello.
Ci tenevamo a precisare che non abbiamo potuto rispondere al telefonate di Mario Draghi stamattina perché stavamo risottando la pasta.
Esattamente. Tra l'altro risottiamo le paste noi.
Sì.
Comunque noi a breve faremo anche degli interventi telefonici grazie a quello che ci permette Radio Share.
Ben due telefoni.
Comunque introduciamo a proposito di collegamenti la rubrica forse più di qualità dopo la rubrica più di qualità di Radio Sherwood, no, Radio Sherwood della penultima ruota del carro, cioè controfattuale. Il dottor Blaster di cosa ci parlerà quest'oggi?
Guardi che per salvare degli innocenti io mi tiro giù i pantaloni, faccio questo ed altro per dei poveri innocenti, per il
diavolo i pantaloni.
Meno male che quella volta Paolo Mieli, invece di andare alla consueta riunione organizzativa di potere operaio, decise di far fruttare quelle 100.000 lire sgraffignate alla povera nonna ipovedente regalandosi una sontuosa cena a base di ostriche e champagne, il piatto tipico di chi porta sempre il portafoglio a destra. Si accorse appena in tempo dell'indigestione in corso, prima che il vicino di tavola gli facesse notare, con aria piuttosto melliflua, quanto fosse in pandan con la tovaglia in raso color ottanio del locale. E tutti noi sappiamo, d'altro canto, che quel tipo di indigestione si cura solo nella patria della civiltà postumana, vale a dire Chicago. Mieli si salvò e in segno di ringraziamento divenne un convinto neonazista. Avete appena ascoltato la prima puntata dell'Ucraina in 100 secondi. E meno male che quella volta non era davvero quella volta, ma quella subito prima, in anticipo su quell'altra, anche se non in tempo necessario per preludere a quella famosa che tanto sappiamo tutti che se non fosse successa la tal cosa, chissà cosa ne sarebbe di quella di cui ancora oggi parlano tutti, avete capito, insomma, senza che faccia nomi, no, non quella, ma quell'altra, quella simile nelle premesse, ma molto diversa negli sviluppi. A proposito, se c'è un goccio di caffè, lo bevo volentieri, basta che non sia a temperatura Giampaolo Panza, perché dopo mi sale il bilinguismo italiano-sloveno e chi ci pensa a portare avanti controfattuale nel caos di questo mondo meschino? E meno male che quella volta un giovane e già talentuosissimo portiere del Parma Calcio, incerto su cosa avesse davvero letto sul muro scrostato dello spogliatoio, decise di avvicinarsi, riuscendo infine a decrittare la misteriosa incisione. Soia a Chirolla. Come avrebbe poi scoperto, in quello stesso luogo, la stessa identica sera in cui cadde il muro di Berlino e caddero anche svariati bambini per le scale della loro scuola, ecco, in quella sera si era tenuto l'atto fondativo del nuovo Comitato Armato per l'Ecologismo Internazionalista, un partito moderato di centrosinistra con una spiccata componente antiproibizionista. Quel giorno la vita di quel portiere cambiò per sempre. Decise di entrare nella legione straniera dove miete numerosi successi prima di morire colpito da un cocco sullo zigomo 6 anni più tardi su una spiaggia delle Barbados. Noi qui intanto ancora a lamentarci del Mattarella bis.
From this clear blue.
heaven's at your daydream. Remembering the sun in the deep green ivy. I know that sleepwalking too, and trying to be free of all this damage in my eyes, making confusion in my mind. When I hear a resurrection song,
allora adesso mettiamo, diciamo una cosa, mettiamo un pezzo che introduciamo. Anno di nascita del progetto, dimmelo un attimo. Parla al microfono.
In realtà è nato nel 2014, ma secondo me è più di 2016.
Allora, 2014, no, dico, ok.
Nel 2014 era appena presa per il culo,
ma secondo me nel 2016. Allora, in questo modo, non diciamo al volo, facciamo un pezzo tuo, mettiamo, poi dopo il pezzo tuo ti intervistiamo veramente, pezzo tuo, e ci sentiamo. Pezzo tuo, intervista, pezzo tuo, intervista, pezzo tuo.
Guarda che durano un botto, però i pezzi. Tagliamo, cioè, veramente durano 10 minuti.
Tagliamo.
Cioè, quello di Stormo sono 3 minuti, il resto sono 12 minuti l'uno.
C'è un bisello intervista. Il grosso.
Better keep your heart strong, little friend. Heard a resurrection song. Thought I heard a resurrection song.
Dunque, la vita, come sapete, è fatta di compensazioni. Allora, nell'ultima settimana è successa una cosa molto bella, cioè Francesco Totti ha smentito le voci di una crisi con i Ilari Blasi.
L'unica cosa che ci serviva.
Però, purtroppo, negli stessi giorni è morto Mark Lanegan. Abbiamo voluto sentire, grazie al Dottor Blaster, la sua Resurrection Song. A 57 anni, appunto, Mark Lanegan, già cantante degli Screaming Trees, poi ha militato in parte anche nei Queens of the Stone Age e molte altre cose. Era uno dei miti del nostro amico Gioele Cocco, che ne approfittiamo per salutare.
Chissà dov'è, chissà dov'è.
E adesso chissà dove starà resurreggendo.
Resurtindo.
Qual è il gerundio di risorgere?
Penso che siamo... Aspetta, vediamo. Lo diremo nella prossima puntata.
Vabbè, quindi salutiamo così Mark Lanegan. Vabbè, lei ci sta ancora pensando.
Scusi, perché è come l'amore. È finita! Dopo un minuto ci pensi ancora.
Ancora, cioè. Allora, dopo controfattuale, Mark Lanegan. Andiamo avanti nella notte di Radio Sherwood e arriviamo appunto, diciamo in anticipo, sì, al momento Jack Clue della trasmissione.
Quindi è un pre-clue.
È come quando senti che stai per venire e poi no.
Venire in che senso? Proprio il camper.
Quando il vieni camper. Nel camper.
E, comunque no, insomma, così abbiamo, insomma, adesso possiamo dirlo?
Sì, prego.
Bene, è con grande dispiacere per me, per lui stesso, perché è qui purtroppo con noi, ma con grande piacere da parte nostra, che introduciamo Börer.
Sì.
Un progetto nato nel 2014, ma penso nel 2016.
Pensa a lei a lui?
Penso.
Ok.
Penso, si pensa.
E anzi, allora, prima che lei si sposti oltre il prezzo.
Prima che lei, esattamente.
No, lei è
no,
lei.
Lei chi? Lei.
Lei è lei.
Ah, non la persona, no, che è con noi.
No, lei, okay. Si sposta. No,
lei io. Scusi, un'altra domanda. Sai che per passare lì serve un foglio di via, no? Me lo può firmare
chi lo firma?
Non posso fare.
Deve andare dal direttorio di Radio Sherlock.
Veramente lì sì, sopra in alto.
Dall'editore. Saluto a Umberto.
Umberto Caro. Comunque, tutto ok. Non è scomparso nessun segnale. Abbiamo avuto un tuffo al cuore. Che ci andiamo a
annunciamo, dica lei di nuovo il nome. Annunciamo con un pezzo tratto da uno dei suoi più recenti. Come si dice in inglese?
Fatiche
con la fatica. K, cioè tre atti, confermo.
Perfetto.
E in particolare il terzo brano, che indovinate un po', si chiama Atto Terzo.
Atto Terzo. Cuore,
non anticipo nulla.
Originale.
Sul concept, come dicono in Danimarca.
E passiamo. Concept in Danimarca.
Ah, e allora, non anticipo il concept.
Sentiamoci
Atto Terzo. Il cuore.
Beurer.
Thank you.
allora, questo era l'atto terzo di tre atti, guarda caso.
Guardi, mi sente, professor Rizzo?
Si avvicini.
Mi sente, professor Rizzo?
Sì, ora perfetto. La sento.
Guardi, è con grande ospite, piacere ospite, che l'accolgo. Allora, bene, se no io. Ah, quindi lei mi ha dato un po' la direzione. Bene, signore e signori, è con grande ospite, piacere ospite, che io vi accolgo qui a Radio Sherwood e accolgo soprattutto il nostro artista della settimana. Lo dico come lui mi ha insegnato a dire, Borer, l'ho detto con la remoscia. Allora, benvenuto innanzitutto.
Grazie.
Sono molto contento di che lei sia qui. Innanzitutto parto subito con una domanda molto semplice, così per identificarci, se lei vuole riconoscersi. Perché Borer?
Sì, in realtà Borer nasce più da un gioco di parole e da una volontà ironica un po' di prendersi in giro, nel senso che Borer in tedesco significa trapano. E il gioco di parole ovviamente con il fatto di essere noiosi in inglese, quindi bored, e con il fatto che inizialmente avessi cominciato con la musica, diciamo più che la musica, con rumore, harsh noise, e quindi un rumore di intrapano mi sembrava perfettamente idoneo a rappresentare in sostanza il genere che inizialmente avevo iniziato a fare.
Un genere di che tipo?
Ma diciamo rumorismo e inascoltabilità.
Da qui si comprendono anche le note amicizie con l'ispanista Peppe Rumore. Detto questo, tra l'altro, non so, professor Ritmo, non so se le sente il risuono di Wittgenstein in questo utilizzo oltre nazione della lingua, no?
Sì, devo dire che in sottofondo abbiamo lasciato il brano, appunto il cuore atto terzo, sarà quello che risuona. Comunque, avanti così, mi sembra l'intervista di Mike Bongiorno e Vasco, prego.
Guardi, non ci andiamo lontani. Allora, abbiamo ascoltato appunto tre atti, che se non vado male è come lo possiamo chiamare, definire, un album, un EP, come lo definisce lei?
Ma lo definirei un album per il fatto che in sostanza è qualcosa comunque di compatto, poi insomma lascio agli altri giudizi.
Allora, io ero stato tratto in inganno perché era stato pubblicato nel 2019 su Bandcamp, ma quest'anno effettivamente poi ripubblicato ufficialmente all'etichetta. Ci parli un po' di questo album allora?
Sì, è uscito con È un brutto posto dove vivere, un'etichetta insomma di Padova. In realtà la costruzione dell'album è durata diversi anni, nel senso che l'atto primo è iniziato molti anni prima e l'atto terzo è arrivato al termine molti anni dopo, appunto nel 2019, e poi è arrivato il contatto con l'etichetta e in seguito la pubblicazione dell'album su music cassetta, oserei dire.
Perché c'è una scelta dietro questa...
No, la scelta...
C'è un concetto dietro questa scelta.
La scelta dello strumento, diciamo, audio utilizzato, no. È stata una proposta dell'etichetta che ho accettato di buon grado, perché insomma, comunque le musicassette, insomma, rappresentano qualcosa di, secondo me, molto bello in fin dei conti. E in fin dei conti anche quello che uso anche per fare i suoni che faccio. E quindi, insomma, è andata così.
Dietro a questa sua necessità, insomma, dietro a questa sua necessità di, come dire, inserire la cassetta all'interno, l'utilizzo del nastro per prendere, registrare il suono, modificare il suono giusto, anche lì c'è un concetto filosofico dietro, c'è qualcosa? Io sono comunque un nazional popolare, oppure è semplicemente qualcosa nato da un'intuizione? Da un sentire, da un'emozione fuori dal tempo.
Beh, diciamo che delle intuizioni filosofiche non ce ne stanno dietro. E diciamo che in realtà è uno strumento molto utile per fare il genere, diciamo, di rumore che a me interessava, e si prestavano molto bene. Ecco, questa in realtà è la pura verità. Non ce ne stanno altre.
E allora qui andiamo al punto focale, cioè lei considera il rumore in quanto alternativa al suono e contrapposizione al suono, oppure il rumore è il suono?
In realtà, secondo me, il rumore è il suono e, insomma, la volontà che ci sta dietro a tutto è un po' quella, in fin dei conti, di rappresentare, anzi di dare una forma a ciò che sembrerebbe rumore, in realtà non è rumore, forse questa è la verità che sta al fondo, insomma, di utilizzare il suono e di dargli una forma, in fin dei conti.
A proposito di forme, un professor Rittmore è rimasto particolarmente colpito da, nella sua vasta produzione relativamente al tempo, di un remix che aveva fatto degli Stormo. Professor Rittmore, giusto? Mi conferma questa sua volontà, piacere?
Confermo,
parla poco il professor Rittmore. E quindi ci parli un po', innanzitutto, della volontà, del perché ha deciso di remixare, rielaborare un prodotto di qualcun altro, reinterpretare, e come è nata, insomma, questa collaborazione?
Ma in realtà l'idea è nata appunto dal gruppo Gli Stormo, che avevano lanciato un progetto durante il primo lockdown che avevo trovato estremamente interessante, e in cui in sostanza l'idea era creare, insomma, un progetto collettivo musicale attorno a dei remix di alcuni loro brani e creare in qualche modo un legame tra diversi artisti, e in più questo progetto aveva l'obiettivo di essere in sostanza un progetto benefit per Nessuna da Sola. E insomma, al di là del mio apprezzamento per il gruppo, ho trovato interessante, insomma, tentare un remix di un loro album e partecipare a un progetto di questo genere, soprattutto in un momento in cui in sostanza i contatti sociali erano completamente azzerati, e inoltre appunto con l'idea dietro di andare al di là, insomma, dell'atomizzazione sociale, anche di creare appunto un legame artistico e di creare un legame con appunto un progetto in realtà sociale che è Nessuna da Sola, che insomma è estremamente interessante.
Quindi diciamo che in quel caso appunto il pezzo diviene quasi una sorta di mezzo di comunicazione, non nel senso di comunicare qualcosa, ma comunicare con qualcuno, giusto? Possiamo dirla così?
Ma in parte sì. In parte indubbiamente sì, perché insomma, dietro al progetto ci stava comunque l'idea di rompere la solitudine creata dall'epidemia, ma anche la solitudine creata, insomma, da un certo tipo di società, fondamentalmente.
Lei mi soddisfa molto, quindi proprio adesso, senza andare a tagliare per la via sbagliata il foglio di carta, noi ci andiamo a sentire il remix degli Stormo. Professor Ritmo, prego.
Distanti dagli Stormo, Bore Remix. Oh, Allora, distraendo.
Lei però non mi ha dato, non ci sta dando parola.
Come non vi ho dato parola?
Ah sì, io non la sento, non mi sento parlare.
Vabbè.
Lei mi sente parlare.
Ora?
Ora se la sento.
Prove tecniche di inesistenza qui.
Capito, quello è il problema, io non mi sento, ma lui mi sente. E questa è la depressione. Andiamo avanti. Senta, Börer. A proposito, solamente una cosa di comunicazione proprio interna tra di noi. La chiamo Börer o la chiamo col suo nome di battesimo in questo momento?
Ah, Börer va
bene. Allora, ci parli un po' di questo pezzo, ci racconti un po' la genesi, ci ha già detto il perché è nato, però ci spieghi, ci dia qualche informazione in più.
Sì, in realtà l'idea per questo brano, insomma, canzone, certo non si può chiamare, era quella di prendere, diciamo, una particella, un settore, uno stralcio di una parte di un brano, appunto, di Stormo, in questo caso di Stanti, e ripeterla in sostanza in maniera abbastanza ossessiva fino a portarla a un punto di rottura e poi a un'apertura finale in cui in realtà si riprende in sostanza una comprensibilità anche della voce del brano e chiuderla in questo modo. Questa era l'idea, quindi prendere veramente un settore e ripeterlo in maniera ossessiva fino al caos, ecco.
E crede di esserci riuscito ad arrivare a quello che si era prefissato, oppure ha detto questa cosa poi deducendo da quello che lei ha fatto?
In realtà si può sempre fare meglio, però secondo me in parte è riuscito, nel senso che c'è comunque una crescita nel brano e un addensarsi e poi un rilassamento, questa era l'idea, quindi secondo me in parte è riuscito, poi si poteva certamente fare molto meglio.
Professor Ritmo, cosa pensa del fatto che si possa fare sempre meglio?
Beh, penso che sia senz'altro vero nel caso di Börer, non lo sia nel caso di questa trasmissione.
La ringrazio.
È bello perché marcisce però indefinitamente.
È un marcire continuo.
Non marcisce invece la musica di Börer, secondo me, che durerà. E perché non ci spiega perché durerà proprio tre atti?
Beh, tre atti in realtà è nato come un progetto di voler, cioè, l'idea era quella di creare una storia in suoni di un pezzo di storia italiana, quindi in particolare appunto quella del terrorismo, delle Brigate Rosse, e ho deciso di spezzettare in tre atti la storia delle Brigate Rosse, fondamentalmente dalla genesi a, in sostanza, l'epilogo, che appunto è il cuore, che non è altro che il rapimento per eccellenza, ovvero quello di Aldo Moro. Ecco.
Non abbiamo paura di dire queste cose, soprattutto a Radio Sherwood. Parole che risuonano di storia. Andiamo avanti. Ora le faccio due domande. Una la potrebbe mettere in difficoltà, la seconda forse, magari, se non la mette in difficoltà la prima, la seconda la metterà. La prima domanda che le faccio è: Börer, come si sente oggi? E per oggi non intendo oggi, ma intendo il momento presente. E la seconda è: per quanto riguarda il futuro presente, ok? Che non è un verbo, ma è un concetto. Dove vuole andare? Ok? Che vuole prendere l'autobus, e qui occhio alle parole, oppure preferisce un treno di sola andata per qualche posto, oppure vorrebbe comprarsi una macchina e decidere lei dove andare, oppure magari le basta una bicicletta, ecco.
Ma in realtà forse il presente coincide abbastanza con il futuro, nel senso che, cioè, avevo iniziato a fare, cioè, il progetto in realtà è iniziato con la noise, l'harsh noise, e poi si è diretto verso più che altro l'ambient noise, e il presente è questo, e secondo me il futuro va in quella direzione lì, nel senso che, insomma, l'harsh noise è un terreno che mi sembra di aver esplorato abbastanza, e quello che mi interessa ora è fare altro e occuparmi più che altro di cercare suoni all'interno dell'ambient, ambient noise, sempre attraverso i loop fatti con i nastri di cassette.
La ripetizione, potremmo dire. Ma non mi ha detto il mezzo di trasporto che preferirebbe per il futuro?
Ma il mezzo di trasporto non lo so, probabilmente a piedi, secondo me a piedi è un ottimo mezzo di trasporto, nel senso che si va lenti, si guarda il paesaggio, si osserva e si prende quello che c'è da prendere con lentezza.
Allora, ci avviciniamo verso ci dobbiamo lasciare, mi dispiace molto, però le faccio altre tre domande così a bruciapelo. Professor Ritmo, vuole aggiungere qualcosa?
No, volevo ricordare a Borer che come tutti gli intervistati di questa trasmissione poi sparirà dalla faccia della Terra.
No, lo sapeva?
Non morirà, però scomparirà.
Va bene?
Ma va benissimo, eravamo spariti prima e spariremo anche dopo, molto volentieri in realtà.
Tre domande a bruciapelo, però lei mi deve rispondere senza pensarci troppo. Iliade o Odissea?
Ma Iliade ovviamente.
Professor Ritmo, vuole fare una domanda? Vado io. Carbonara o amatriciana?
Amatriciana, che non mangio carne.
Va bene. Zucchina o cima di rapa?
Zucchina.
CD o vinili?
Vinili.
Spritz bianco o Aperol?
Io direi Campari e non c'è nessun bianco e nessun Aperol.
Saba o Montale?
Montale.
E qui chiudo con quella definitiva. Caffè liscio o corretto?
Corretto alla prugna.
Quindi,
grazie.
Grazie. Borer, finisco con la domanda sul resilienziometro. Quanto si dà da 0 a 10 sul resilienziometro?
Secondo me è un onesto 7, dai. 7.
E vi dirò di più, perché il resilienziometro ha segnato addirittura 8! Grazie!
Complimenti, Borer! Campione. Ascoltate Borer su Bandcamp, Instagram e
Facebook anche.
Ancora.
Spotify non c'è?
Spotify c'è un brano, che è appunto quello del remix di Distanti e di Stormo, ma è stato rubato a quanto pare da un omonimo, che peraltro è il brano più ascoltato di questo omonimo, quindi in sostanza c'è anche un certo fastidio, certo, dietro ovviamente.
E ricordi come si... ci ricordi i contatti per sconfiggere l'omonimo, il cattivo?
E per sconfiggere l'omonimo mai guardare la sua pagina Spotify, ascoltare soltanto il brano nella pagina di Stormo, poi per il resto ovviamente occuparsi di Instagram, Facebook.
E quali sono i suoi contatti?
I contatti mail, i contatti telefonici.
Instagram, come si chiama su Instagram?
Beh, è molto semplice, borer.noise e basta.
E
B-O-H-R-E-R. Punto noise.
E Borer con l'R al centro, come i nostri colleghi di Radio 3. Grazie.
Grazie anche Fahrenheit.
No.
Beh, Borer, saluta Radio Sherwood. A presto, grazie, buonasera.
Arrivederci, adesso ci ascoltiamo Full Moon Night Surf di Borer. Ciao.
Se stasera vuoi riparire. ti fino a notte. Se stasera vuoi ripulire, metti 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 fino a notte. Se stasera vuoi ripulire,
Il silenzio degli innocenti. Sarebbe stato un bel film se non fosse che nello stesso periodo storico c'erano un sacco di rivali per la Palma d'Oro di Cannes. Se queste informazioni vi sembrano sbagliate, allora per me potete tranquillamente morire, ma non per il professor Ritmo, che adesso ci regala anche quest'oggi un inserto migliore di quello de Il Sipario.
La risata di François Hardy ci introduce a Hurlement.
È francese, scusi.
Sì.
No, ma lei
viene dal titolo di un film di Guy Debord, ma lei non sa neanche chi è Guy Debord. Quindi, per cortesia, vada via.
Vada avanti.
Allora, Hurlement numero 3, ancora una volta introdotto appunto dalla risata di François Hardy, da Pauvre Lola, ci tengo a dirlo, intanto qua fanno dei segni dietro di me. Allora, qual è il classico di questa sera? L'Hurlement numero 3. Allora, eccoci. Annus Domini 1635. Pedro Calderón de la Barca, 1600 nato, morto nel 1681, scrive La vita è sueño, da sempre volgarizzato in italiano come La vita è un sogno. Storia teleologica del personaggio uomo in forma di dramma edipico? Commedia nera del castigo per bricconi divini? Previsione dei destini holderliniani per il classico maschio bianco cis morto, ovvero la fine indiretta dell'etero andropetrocrazia? Il capolavoro canonico dell'Hurlement di stasera è certamente tutte queste cose e molte altre che non c'è il tempo di elencare. Innanzitutto è la spettacolare storia del principe di Polonia, Segismundo, imprigionato alla nascita dal padre astrologo Basilio, e di Rosaura, la sublime fanciulla che cerca di recuperare l'onore perduto. Vale la pena ricordare che tra il 1927 e il 1929 quel delicatissimo birbantello di Hugo von Hofmannsthal riscrisse La tragedia di Calderon, in quello che è forse il massimo suo testo teatrale, Der Turm, la torre. E voi direte, sti cazzi. E invece c'entra, giacché l'adattamento situazionista e perduto di oggi riparte proprio dalla versione del poeta austriaco, avendo per titolo Tour des Andouillettes. Per chi non lo sapesse, mentre Tour mi sembra trasparente, le andouillettes sono delle particolari salsicce della cucina francese che in realtà altro non sono che budello animale riempito a forza. Riempito a forza di frattaglie di interiore, di bestia, fondamentalmente un piatto che sa di digestione. Se ne incaricò di questo Tour des Andouillettes, o meglio, fallì provandoci, un grande giocoliere del cinema nel secondo Novecento, Monsieur Jacques Rivette, recuperando un trattamento mai realizzato di Jacques Tati, che era riuscito a battere sul tempo Jacques Tourneur, il quale già nel 1950 tentò di farsi produrre una versione della Vida ambientata nello zoo di San Francisco. A quel punto, ci siamo spostati in avanti nell'anno 1991, Rivette decise di stravolgere l'ambientazione originale, un est Europa barocco dal sapore di fiaba nera, e spostare la vicenda in un'imprecisata città nel nord della Francia del XX secolo, prevedendo le riprese in una Bretagna straniata che sembra una Normandia irriconoscibile che assomiglia a una Piccardia ad altri tempi. Il turrito carcere dove il paranoico Basilio, massimo imprenditore della boucherie gallica, nonché fanatico di oroscopi, in seguito a un fax anonimo che gli preconizza il futuro del figlio, Segismundo sarà vegano, decide di rinchiudere il piccolo erede della sua catena di macellerie. Scusate. Altro non è, si è perso completamente la sintassi questa frase, altro non è che una cella frigorifera. Lì la fragrante Rosaura, a capo di un'organizzazione clandestina di agricoltori biologici, rintraccerà il principino 20 anni dopo, scoprendolo nudo e muscolosissimo, giacché le basse temperature lo hanno temperato nel corpo e nello spirito. Lo libera e lo convince a unirsi alla lotta armata. Questo avviene all'incirca al termine della prima ora di film. Ne seguono un numero variabile di ore, dico, a seconda dei montaggi che circolano illegalmente. Nell'edizione da 5 ore alla fine, Segismundo spodesta il padre Marrano, sposa Rosaura e impone una dieta a base di legumi disidratati e aceto a tutti gli abitanti delle campagne. In quella da 9 ore, Basilio ha la meglio e trita, fuori dall'inquadratura naturalmente, i corpicini del figlio, degli impiegati che gli hanno voltato le spalle e della giovane terrorista, finendo a smerciar salsicce, appunto, le sondouillette, fatte con le frattaglie di costoro. E avanti così per le varie versioni, fino alle 22 ore. Chiudiamo col cast. Il re Basilio, Michel Piccoli, già grasso. Il principe Segismundo, Guillaume Depardieu, figlio del più noto, morto giovanissimo. La dama Rosaura, Charlotte Gainsbourg, vi lascio immaginare in che tipo di mise, aveva 20 anni all'epoca. Suo padre Clotaldo, carceriere e poi socio di Segismundo, un Sergio Castellitto informissimo.
Grande Pietro!
No.
Ha sbagliato, Sergio, scusa, il figlio sbaglia sempre.
Clarino, il buffone, Jacques Cousteau. Quello, quello lì. L'infanta Stella, una cugina di Jane Birkin, quindi...
Comunque, una bella.
No, quindi ora deve dire che tipo di rapporto di parentela è con Charlotte Gainsbourg, se è una cugina di...
Allora Jane dovrebbe essere la pronipote.
Chi?
La Gainsbourg è la pronipote di questa donna.
Verificheremo. Astolfo, un altro principe, Thomas Milian, ma solo la voce. Non c'è
la voce è doppiata in italiano?
C'è la voce di Thomas Milian doppiata dal padre di Claudio Amendola. Quindi,
è Claudio Milian, no, è Thomas Milian.
È Claudio Milian, vabbè. Io mi vergogno profondamente, vi ringrazio ancora una volta per stasera e adesso ci andiamo ad ascoltare una chicchetta degli Hate Rock, che si scrive ovviamente HTRK, ovvero una cosa che è un po' come siamo noi, no? Fast Friend.
Fast Friend.
Don't you think that
questo è l'effetto che mi fanno sempre, sempre, sempre gli hate rock. Ai.
Questa è, no, scusi, l'ho picchiata perché sembrava ci fosse delle corna caprine. In realtà, lo sai che cosa sono?
Cosa?
Dei ricordi che lei ha cercato di rimuovere, ma sono due escrescenti cose tumorali sul cervello. Perché lei non affronta i ricordi del passato? Perché piange poi? Perché non li verbalizza? Provi a verbalizzare cosa le hanno fatto nel 2014. Quelle due ragazze in quella stanza buia, che le hanno fatto? No, 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 non rida.
Come fa a sapere anche l'anno esatto?
Ha fatto poter indovinare. Cosa hanno fatto? Hanno messo le mani da qualche parte?
No, mi hanno preso il panino, sai, il pancarré, sì, spalmato, sì, no? Cioè, spalmato, poi due lati spalmati.
Quindi
vanno.
Doppio piano.
Piace molto al nostro ospite. Marmellata e burro d'arachidi.
Stamattina la mia colazione è stata questa.
Sì, praticamente il mio panino di pancarré naturalmente aveva appunto il doppio strato attaccato. Loro l'hanno girato e hanno messo il doppio strato, cioè lo strato spalmato fuori.
Con calma.
E lo strato non spalmato dentro.
E quindi lei come l'ha fatto a mangiarlo poi?
Non l'ho mangiato.
E l'ha buttato. No, guarda. Scusate, telespettatrici e telespettatori, io non voglio interrompere questo momento doloroso. No, non lo voglio interrompere. No, lo interrompo, volevo dire. Ma andiamo avanti con la trasmissione, altrimenti ci perdiamo e finiamo Massa Marittima. A proposito di Massa Marittima, abbiamo qualcuno che ha visto e vissuto.
Ah, pensavo volesse dire chi è che andava sempre a Massa Marittima, no, a scavare i buchi nella sabbia.
Chi era? Scusi.
Per poi metterci i gomiti. Cioè ci metteva i gomiti di alcune persone e saltava la cavallina su quelle persone. Lo sa chi è che lo faceva?
No, ce lo dica, non è Jacopo Melio, no.
Ma no, lei lo sa.
Pierpaolo Pasolini!
Allora, dicevamo di Massa Marittima, da quelle parti viene un vecchio abbonato di questa trasmissione che ci ha portato una nuova rubrica.
Ah.
La nuova rubrica è proprio lucida come l'argenteria.
Rubata agli zingari?
Agli zingari. No, io l'ho rubata.
Lei. Zingari non rubano, infatti. No, non ridete.
Queste squalle di risate?
No, battuta da cabaret.
No, battuta da camera caffè.
Da camera caffè.
Infatti so che la sua datrice di lavoro ha tutti i DVD.
Sì, no, ma lei si
le cassette registrate
a casa, ha bruciato a fuso tutte le caffettiere e abbiamo una macchietta del caffè con la telecamera. Poi ci rivediamo i video di lei che prende il caffè e ridiamo.
Allora, questa è ufficialmente l'ultima puntata. L'ultima puntata è la penultima rotellare. Comunque, vecchio abbonato, altro non è che il mago Polfer, che incastrandosi nel frattempo coi cavi vicino a me, ci ha portato una nuova rubrica per gente non solo che non deve chiedere mai, ma che ha sempre barato. Ora, visto che lei la mia rubrica non la sa, adesso il titolo, e poi io lancio la sigla, lo dice lei.
Questa?
Sì.
La porta sul retro!
Scenico, sei di una modestia sconfortante, le tue partiture, i tuoi collari sono una pacchianeria veramente giovanilistica. Mr. Postman, did I get mail? Did I get a letter?
Did I get a postcard? Ebbene, anche dal mio schermo, visibile fuori dalla finestra del mio appartamento, l'ultimo festival della canzone italiana ha fatto ballare e brillare le divertite pareti. All'ultimo momento, quando Mahmood e Blanco sono stati incoronati vincitori, sono rimasto però perplesso. Tra le tante suggestioni che a molti ha regalato il capolavoro Brividi, il difficile tema delle relazioni, il desiderio di comunicare, l'incontro con l'altro, il timore di amare, a me non era rimasto granché, solo un senso appiccicoso di malessere, come quello che da bambini proviamo quando, tirando sul muro le mani di gomma adesiva che trovavamo come premio in un sacchetto di patatine, questa ci veniva restituita piena di polvere e di peli.
Terribile.
Eppure, nei giorni successivi non ho potuto fare a meno di ripensare continuamente, quasi ossessivamente, alla canzone di Battisti. Distratto da questo pensiero dominante, sono diventato più cupo, silenzioso, assorto. La mattina giravo il cucchiaio nel caffè latte per molto tempo, facendolo rimbalzare da un lato all'altro della tazza,
con gli occhi fissi su un punto, ma puntati altrove. Decisi allora che non si poteva andare avanti così e che avrei dovuto riflettere sulle ragioni sgarbatamente inconsce di quel tormento.
Scritto tormento.
Ho scritto caffè latte con sul prurito che infastidiva i miei tessuti molli, ma più tentavo di venirne a capo, più venivo restituito al dubbio. Un giorno entro in un bar e mentre attendo un espresso butto un occhio nel frigo dei gelati confezionati accanto al bancone. Fino a quando i miei occhi non cadono sulla confezione carta da zucchero di un gelato che più degli altri abbondava in uno dei vassoi del frigorifero. Sgrano gli occhi. Neanche il tempo di finire il caffè e di pagare l'euro e 10, in realtà sono 2,10 euro, che sono già per strada a camminare a passi larghi, rinfrescato da un senso di liberazione e con un gelato in mano. Si trattava del Blanco. Lo stecco gelato con tanta panna, così recita la confezione, della nota casa di produzione San Montana. E mentre mordevo i primi pezzi di scorza di cioccolato bianco che nascondevano, senza sorpresa, il mattone di densissima panna, sentivo girare nello stipite dei ferri della mia anima una chiave, una serie di reverie, di evocazioni, di ricordi, farsi strada a frotte tra i miei poveri sensi, come se una vita fosse stata per una volta indovinata.
Una vita, puntini,
una vita. Che ci si possa credere o no, nel sapore, anche solo nell'aspetto del Blanco, c'era vero racchiuso il senso di tutta la mia preadolescenza. Il Blanco, lo sappiamo tutti, è un gelato molto diverso dagli altri. A differenza del 5 Stelle, del mitico Sansoni, che lei ricorda sicuramente, dell'eterno Rolling Bone e dello stecco prezzemolo, il Blanco non ha biscotto, ma neanche come la squale di imitazione del Luke, il lì per lì, ha particolarità nel suo stecco, che non è di liquirizia. Long John, ghiaccioli di vari frutti, sempiterne coppe dei campioni, niente di tutto ciò. Persino le pretese, seppur modeste, dello stecco blocco, del moresco, del sorbello e del ducale, sono state abbandonate, perché abbracciata la povertà di spirito che solo distingue il Blanco da qualsiasi altro gelato confezionato, il suddetto non consiste altro che in un laterizio blocco di panna compatta, di crema di latte ricoperta da un sottile strato di cioccolato bianco e nulla più. Ma una cosa più fondamentale fa distinguere il Blanco dagli altri prodotti dolciari di qualsiasi altra casa di gelati. Un elemento che non si può indicare nella sua tabella nutrizionale o nei suoi ingredienti, ma che ha a che fare con la sovrastruttura della sua esistenza, con la sua sociologia, il fatto di non essere mai scelto e tantemeno di non essere mai il preferito di nessuno. Ricordo benissimo che la mia iniziazione al Blanco avvenne nella mia Versilia al mare, Bagno Milano si chiamava lo stabilimento, cabina 4-5, il bar poco più avanti. Avevo 10 o 12 anni e ultimo numero le 16 erano l'ora della merenda. Sudato per la partita di ping pong affrontata con un legnaccio, la sfida a calcio balilla perennemente in difesa, il bagno alla riscoperta dei sensi miei e di altri, mi dirigevo con la banda al bar per il solito gelato e bricca di estate. Per il Rolling Bone c'era la fila. Il massiccio biscotto con panna e scale di cioccolato era il preferito di tutti gli juventini, gli ultra e i futuri miracolati del liberismo economico. L'estate certamente lo prendevano alla pesca e in bottiglietta. Poi veniva il turno dei ducalisti, dei moristi e naturalmente di chi affrontava con paura la pubertà, rifugiandosi dietro l'eccessivo zucchero dello stecco blocco. Io ero ovviamente l'ultimo. Mi avvicinavo e facendo rintoccare le mie magrissime costole al Banco, bianco, impossibilitata qualsiasi tintarella mediterranea, capelli lunghi e sabbiosi, costume Quicksilver ma sottomarca comprato al mercato, non ci pensavo su e ordinavo il Blanco, l'estate in brick al limone, ignaro che dietro quella scelta, oltre al disagio della civiltà, c'era il segno, salto gli aggettivi, del mio faticoso emergere del mio faticoso emergere sulla superficie della vita e dell'altro sesso, che al suono di quelle parole faceva apparire un laccio al posto della bocca. Ma il Blanco per me c'era. Bistrattato, esiliato, il dannato della terra tra i gelati San Montana che vendevano al Bagno Milano c'era, e c'era ovviamente sempre. Uno dopo l'altro i momenti. Al tempo mi ero già iniziato al millenario gioco degli scacchi. Questa la farà divertire. Giocavo con un bambino obeso, un putto biondo e riccioluto, rosso in volto, unto sulla pelle di crema solare, facendo riunire attorno al tavolo una piccola folla di astanti. Vincevo sempre e ogni volta baravo. Avevo scoperto infatti che il putto non conosceva bene le regole e soprattutto che se minacciato il re si dovesse obbligatoriamente segnalare lo scacco. Io approfittavo di questo incredibile vantaggio per mettere in scacco il suo re, senza che se ne accorgesse, mangiarlo subito dopo e dichiarare la mia vittoria non meritata. 10-0 sempre e con il blanco in mano. Ma c'era il blanco anche quando manifestai il mio interesse, ottenendo un rifiuto alla figlia più piccola di un celebre arbitro di calcio che aveva l'ombrellone vicino al mio. E quando al cabinato, a metà slag 2, osservavo il campione in carica, delle gocce di panna sciolta cadevano irrimediabilmente sui tasti. Non giocavo tutti i giorni a calcio, prendevo il blanco e osservavo la partita in un tripudio transizionale di grassi che la transizione l'avevano fatta da banali insaturi e pericolosi idrogenati, ignorando la futura ipercolesterolemia familiare. Mi vengono i brividi, come per i nostri autori, a ripensare a quanti momenti cruciali sono stati accompagnati dal candidissimo gelato. Il penultimo nella lista dei consumatori, il penultimo per mancanza nei frighi per gelati di ogni estate, ma mai l'ultimo, perché posso sopravvivere ai corsi e ricorsi della storia, ai Durex, ai frutti esotici, ai Bacardi Breezer, al Solero, ma quello con le sfere al lime, all'acne, ai baffi, è il primo tra i sospiri e i sapori della mia gioventù.
Il nostro mago Polfer non poteva sapere che quel bambino grasso, rubizzo e sempre perdente a scacchi sarebbe diventato
io baravo,
il ricomentario.
Io baravo, lei non ha sentito il punto, io ho sempre barato.
Ma si è lavato i denti?
No,
prima di uscire.
Lei sa anche cosa ha mangiato. Cosa
carbonara.
Carbonara.
Risottata.
Quindi una carbottata.
L'editore ci chiude. Io le ho detto.
No, andiamo verso due. Allora, io vorrei risalutare Boehrer, che domani a scuola.
No, è sparito.
Io scomparso. Io comunque lo chiamo.
Io lo vedo.
Ma domani non è carnevale? No? No, non è.
È sparito.
Lunedì? Forse.
La sua voce è quasi un rumore.
Un attimo che possiamo chiamare.
Allora, siamo, sì, prima
un numero di...
Sì, allora, il brano che abbiamo ascoltato era Sette raggi radiosi di Luce Celestiale, appena uscito, da un disco appena uscito che si intitola Si levi dalle palle. Discepolato nella nuova era per quei bei tizi di Arte Tetra, etichetta torinese che peraltro lavora molto con le cassette.
A proposito, vuole leggere alcuni titoli di quest'album?
No. Ha chiamato? Chiami.
Chi posso chiamare? Un attimo.
Vediamo, telefono rosso, via.
Che rumore incredibile.
E questo è lo Zoo di 105.
Cazzo, purtroppo non è...
Ha provato l'8-9
in un crack.
Cazzo, lo fermi. Ah. No, niente.
Era più con te.
Non esiste più.
Non esiste. 89. No, esiste 89 24
23. Proviamo 89 24. Cosa succede?
Guardi, purtroppo non è come un tempo.
L'ha tolto. Me l'ha tolto dalle mani. Vabbè, allora. Adesso è il turno del conduttore di Radio Sherwood che non conosce i titoli degli altri.
Mi ricordo, io perché nelle ultime puntate me ne sono andato prima della fine.
Vabbè, sì.
E lei non ricordo, mi può dire come si pronuncia la sua rubrica?
Hurlement.
Ma è difficilissimo. Allora,
Borer, venga. Come si pronuncia?
Hurlement.
Oh. Così.
E io gliel'avevo fatta facile.
Hurlement.
No, era sbagliato.
No, è Hurlement.
Ci proviamo.
Comunque era sta... prima, era mezz'ora fa.
Ha ragione. Comunque sono le 23:47.
È ora di mandare in onda l'ultima rubrica, poi finalmente potremo andare a dormire. C'ho dovuto affare.
No, ma quello per i dolori al cervello.
Mi ha fatto ripensare a quel panino.
Lo so.
Allora, la prossima rubrica culinaria, quindi prendete i vostri ricettari, gomma piuma alla mano, gomma pane al piede e stilografica per scrivere le ricette di Ortone, Gorgo e Riusina.
Mi piace.
Dov'è? Sigla!
Comunque vi arriverà la bolletta della SIAE a fine anno.
Ortone Cucio Giorgina. Oggi per le mie telespettatrici, i miei telespettatori, che poi tra l'altro continuano a dire questo termine sbagliato perché siamo in radio, ma
no, facciamo... perché ci vuole lo schwa.
Perché ci vuole schwa, quindi telespettatori. Facciamo il tacchino alla Carlo, figlio di Pippo Calò. Ingredienti per 6 persone, soprattutto 3 coppie fedifraghe in particolare. Partiamo subito con le 35 bottiglie d'acqua che servono per questa ricetta, 2 padri di famiglia, 2 scapoli e 2 sterili. Ora, decidete voi con congiunzione. 6 tacchini! Così bisogna dire quando c'è il tacchino.
Per spaventare.
Sì, per... No. 16 patate vecchie anche stavolta. Due etti di farine
miste,
15 limoni e 15 arance.
Ma con la buccia?
Sì, tutto con la buccia, okay. Tutto insieme. Ora, a riflettere almeno 3 secondi sull'importanza della depilazione per le relazioni sentimentali e sessuali. Buttare metà tacchino per dare l'idea che si è sofisticati, che stava andando a male, quindi era meglio così, vicino l'osso, sai, poi era così, insomma, bisogna buttare un po' di tacchino, sai, così. Che sei sofisticato. Spremere le arance e i limoni. Massaggiare il tacchino rimanente con l'olio, il rosmarino, la soia, gambirasio, soia,
la bottarga, una polvere di bottarga, e mettere l'intingolo dentro un po' di plastica, però in cera d'api, quindi che non impatti l'ambiente, e dopo circa 45 ore estrarlo. Quindi se dovete farlo per dalla cena alla mattina, non potete farlo, dovete avere 2 giorni di attesa. Quindi mettere in forno il tacchino e cuoce per 1 ora e 40 per a 200 gradi, secco secco, non ventilato, doppio forno statico. Questo era il tacchino che stava per morire. A questo punto poi prendete un padellino, vi rendete conto che è la misura sbagliata, quindi prendete un padellone
diametro.
45 centimetri di diametro, latte e noci.
Tritate
le noci nel latte e ribollite il tacchino che è stato precedentemente cotto e arrostito nel forno nel latte e le noci. Il tacchino prende di manzo. Il tacchino si crea con il manzo e esce fuori un taccanzo o un manzicchione, mazzicchino, e tutto lo servite nuovamente in padella.
Il manzo quando dovete spuntare?
Il latte, cioè. Latte manzino. Tutto quando viene servito in padella lo mescolate e buon appetito. Attenzione, significato di oggi. Il tacchino è l'America del Nord. Cioè, fatto di tante cose, come avete potuto vedere oggi. Anzi, lo sapete qual è? La NATO. Ok, pieno di cose. Soia, olio, rosmarino, forno. Però non so se avete notato, io ho nominato nella ricetta 16 patate vecchie, ma non le ho messe quelle patate vecchie. La Russia sono naturalmente le patate, che noi oggi non abbiamo messo. Ok? E l'Ucraina, Ucraina, dov'è qui in questa ricetta? Fate voi. No, non voglio risposte. So solo questo. Che un tacchino come quello mangiato alla NATO non c'è paragone.
OTAN
non c'è paragone con anche una patata vecchia. Vi do appuntamento al prossimo venerdì e ci andiamo a sentire un pezzo fondamentale di Geogaddi, che quest'oggi, questo mese, compie 20 anni. Dai, Boys of Canada, Music is Math. Grazie. Thank you.
Allora, lei dice Geo Gaddi. Poi ci sono quelli che dicono Geo Gaddi, quelli che dicono Geo Gaddi.
Quelli che dicono Geo
Gaddi.
Buongiorno, benvenuti a Geo Geo, una nuova puntata. Oggi parleremo del sushi.
Guarda, mi manca.
Dica delle cose.
Che non abbia fatto la battuta gay and gay, no, veramente. Guarda. No, non è da lei.
No, io ne queste battute non le faccio. Se mai gay ingenui. Comunque, vi consigliamo di andarvi a vedere un film. Il film dei cazzi vostri. Andatene a fanculo, per favore, basta.
Allora, il direttore Cario. Ci ha riportato all'ordine, ci ha detto che sono le 23:58 e c'è gente che domani va a lavorare. In questo momento non si sente molto bene, quindi è ora dei saluti. Guarda, 23:58, 24, 25, 26 secondi,
27. Siamo quasi alla mezzanotte, sbrighiamoci che poi scavalliamo per la registrazione della puntata. Problemi tecnici. No, in realtà non c'è più speranza. Quando ci vediamo?
Venerdì prossimo non ci vediamo, ci ascoltiamo.
Quando ci ascoltiamo? Beh, speriamo che la settimana prossima sarà la crisi in Ucraina. Ucraina sarà ancora peggiore. Era scontato dirlo.
Avremo.
Lei sarà finita la crisi in Ucraina, secondo lei?
Speriamo. Avremo ospiti il direttorio del centro d'arte che ci racconterà.
Sicuro? Sì. Lo annuncia così? Sì. Cioè, mettiamo le mani avanti.
No,
si
già...
prende responsabilità lei poi.
Okay. Beh, pagano per farsi intervistare. Perché il centro d'arte è talmente impaccato di soldi che... 23:59, basta. Saluti allora.
Saluti.
Dottor Bohrer.
Saluti.
Lui ripete. Bora è il loop.
Il loop.
Lo zoo di 105.
Ciao mamma. No. Mi raccomando. No, certo, cioè, la mamma in causa. Quando c'è la mamma in causa non si può dire più nulla. Che ci ascoltiamo l'ultimo pezzo?
No.
Che cosa ascoltiamo? Come siamo noi? Ah, dica cosa ascoltiamo. Consorzio suonatori indipendenti, inquieto come questi tempi che corrono. Da CSI, da?
Sì, da il disco?
Non me lo ricordo.
Inquiete. Buonanotte, mezzanotte.
Arrivederci.
Thank you. mare scelte chiare, stavano i vecchi accovacciati ai muri, attenti bimbi, attenti cani, attenti.
Ciao!